Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo di concerti, nuovi progetti e di come il mondo della musica abbia vissuto il lockdown con il maestro Davide Mocci, chitarrista classico, concertista e docente. Benvenuto.
Grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi.
Prima di entrare nel vivo della chiacchierata vorrei delineare con te quello che è stato il tuo percorso artistico e di conseguenza la tua carriera. Come ti sei avvicinato al mondo della musica e più precisamente alla chitarra classica?
Io mi sono avvicinato alla chitarra un po' per volere del destino. Ho un padre che suonava la chitarra, la suona tuttora, e suonava la chitarra d'accompagnamento, cioè si accompagnava per suonare le canzoni più celebri del repertorio italiano. Parliamo di Battisti, De Gregori. Un buonissimo orecchio musicale, infatti componeva anche delle canzoni, mi ha fatto appassionare allo strumento, così che ho espresso la volontà di imparare a suonarlo seriamente. E quindi la mia famiglia, quindi parlo anche di mia madre, dei nonni, sono sempre stati molto favorevoli allo studio della musica e mi hanno subito appoggiato, e di conseguenza mi sono iscritto alla Scuola Civica di Musica di Cagliari, dove ho conosciuto il mio primo maestro Simone Onnis, e con il quale però ho iniziato a fare subito a studiare la musica classica, ecco. Poi il mio percorso ha visto i 10 anni di conservatorio, l'ex corso tradizionale, il vecchio ordinamento, in cui la chitarra si studiava per 10 anni e poi si prendeva il diploma di conservatorio. Ho finito questi studi a Terni e contemporaneamente facevo il liceo, naturalmente. Successivamente vari masterclass anche con nomi internazionali della chitarra, come per esempio John Williams, Tillman Obstow, Calirio Diaz, Hopkinson Smith e tanti altri, che mi hanno aiutato a creare il mio stile interpretativo e a perfezionarmi tecnicamente. E poi mi sono laureato in didattica dello strumento al Conservatorio di Cagliari, e questo mi ha permesso poi di partecipare al concorso nazionale per poi passare di ruolo nella scuola pubblica, perché sono anche un insegnante, e poi forse ne parleremo di questo.
Da ragazzino, come hai imparato a gestire l'emozione soprattutto sul palcoscenico?
Allora, io ero un ragazzino, ho iniziato quando avevo 11 anni, quindi un'età abbastanza frequente per chi inizia a suonare uno strumento, anche se molti iniziano anche prima. Ero un ragazzino molto timido, ma la musica, questa nuova forma di comunicazione, mi ha portato a modificare il mio carattere, cioè a essere più sicuro di me stesso, perché sin dall'inizio sono stato consapevole del fatto che una volta appreso quel tipo di linguaggio avrei avuto uno strumento in più per potermi rapportare con gli altri, rapportare con la società, ma specialmente per rapportarmi con me stesso. Questo mi ha portato quindi a non avere grossi problemi forse anche c'era un po' di irruenza da ragazzino. E invece con l'adolescenza suonare in pubblico diventa un po' per tutti un po' più difficile, perché subiamo un po' di più il rapporto con la società, con gli altri. E qui, per rispondere alla tua domanda, ciò che mi ha aiutato molto è stato lo studio, è stata la preparazione e il considerare la musica veramente una comunicazione. Cioè, un concerto è una forma di comunicazione con gli altri. Non è facile viverla in questo modo, perché è molto difficile. Quando si suona seriamente in pubblico si è nudi, si è senza filtri, quindi spesso non è facile. Ma una consapevolezza di ciò che si fa, di ciò che si sa fare, di ciò che si vuole fare, può sicuramente aiutare nell'atto poi di andare a suonare in pubblico. Purtroppo non esistono delle formule magiche, penso che la soluzione sia diversa da individuo a individuo, questa è stata la mia, insomma.
A cosa hai dovuto rinunciare per diventare quello che sei oggi?
Più che di rinuncia parlerei di scelta, nel senso che ho sempre vissuto questa mia strada come una scelta di magari sì rinunciare tra virgolette a qualcosa in quel momento, ma per avere altro successivamente. Quindi diciamo che le differenze rispetto a un ragazzo che non studia musica o comunque non cerca di diventare un professionista da quella giovane età è che magari nei momenti in cui i miei amici andavano a giocare a pallone o andavano al cinema, io stavo a studiare, anche perché all'epoca facevo di mattina al liceo e di sera al conservatorio, quindi sarebbe stato molto difficile fare anche altro. E lo stesso poi all'università, perché mentre magari gli altri potevano fare la classica vita dell'universitario, io proprio in virtù di ciò che avevo costruito prima andavo già a lavoro, nonostante frequentassi anche l'università. Quindi diciamo che sono state queste le scelte che ho dovuto fare e ne sono felicissimo, le rifarei domani mattina.
Ti sei affacciato al mondo dell'insegnamento subito dopo il diploma presso il Conservatorio Giulio Bricialdi di Terni. Com'è stato il passaggio dall'essere alunno all'essere docente?
È stato un passaggio molto naturale, perché ho sempre esaminato e studiato i miei processi di apprendimento quando ero studente, proprio per cercare di ottimizzarli e quindi di avere il maggior profitto e il maggior successo negli studi possibile. Quindi non ho fatto altro che trasferire ciò che ha funzionato con me sullo studente, ovviamente modellandolo, perché comunque sia lo studio della musica è uno studio molto molto diverso da persona a persona, e quindi bisogna modellare e individualizzare a seconda di ogni studente il metodo di studio. Quindi ho fatto questo e sono molto contento, perché poi ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace e che trovo semplice, perché sento di esserci molto portato. Ormai lo faccio da 13 anni, l'insegnante, e mi sono tolto diverse soddisfazioni, insomma.
E come sarebbe stata la tua vita se non fossi diventato un chitarrista?
Allora, a me piace di più essere chiamato musicista, perché considero la chitarra, mi passerete il termine, un pezzo di legno preziosissimo al quale sono super affezionato, però lo considero uno strumento, un po' come, faccio sempre questo esempio, come la forchetta e il coltello quando si sta mangiando, cioè quello a cui dobbiamo arrivare è la musica. La chitarra è lo strumento con quale ci arriviamo. Ora, cosa avrei potuto fare? Parlare col senno di poi è sempre molto semplice, però facevo scienze tecniche psicologiche, forse sarei diventato uno psicologo. Mi sono sempre interessato al mondo della giurisprudenza e avevo preso in considerazione anche la possibilità di frequentare il corso di laurea, ma poi la vita mi ha portato in altri lidi. E poi sono appassionato di radio e di politica, cose che cerco di frequentare anche marginalmente rispetto alla mia professione, ma con passione e con tanta curiosità.
Perciò tutti gli ambiti che riguardano la comunicazione. E a proposito di comunicazione, quando suoni in pubblico, che cosa cerchi di trasmettere a chi ti ascolta?
Allora, principalmente cerco di trasmettere me stesso, inteso come una comunicazione di ciò che io sono in musica. Cosa significa questo? Significa che quando suono davanti al pubblico, quando faccio dei concerti, cerco di, e qui apro una parentesi, io compongo, ma sono principalmente un esecutore, quindi suono musica di altri compositori vissuti in varie epoche che scrivevano in vari stili diversi. Ora, in queste esecuzioni io cerco di mettere qualcosa di mio, anche perché, questa è una mia idea, penso che altrimenti sarebbe inutile continuare a suonare gli stessi brani se non mettessimo altro rispetto a ciò che l'autore ha scritto. Naturalmente questa interpretazione, perché così si chiama, non deve in qualche modo scombussolare ciò che è stato scritto dall'autore, ma dobbiamo dare una nostra versione. Io quando suono in pubblico penso che chi viene a sentirmi debba essere guidato attraverso la musica in un mondo che è il mio, ma che è anche quello dell'autore. Quindi vedo la cosa quasi come una sorta di mostra, di visita guidata, un luogo dove ci si prende per mano insieme tramite la musica, si va a vedere qualcos'altro, a conoscere qualcun altro e insomma si fa un bellissimo viaggio. Questo è molto importante, quindi credo nella personalità degli esecutori e credo che questa debba essere una cosa che si costruisce col tempo, si costruisce con lo studio e anche con l'esperienza, e quindi questa è una cosa molto molto importante per me.
Pensi che la musica all'interno della scuola, ma anche più in generale nel percorso educativo di ogni individuo, debba avere un maggiore spazio?
Assolutamente sì, penso che in Italia l'ambito scolastico abbia un grande difetto, cioè penso che la scuola debba dare molta più importanza allo studio della musica e allo studio dello strumento. Questo non solo perché siamo in Italia e l'Italia è la patria dei più grandi compositori di musica di tutti i tempi, ma anche perché io credo che già dalla scuola dell'infanzia e poi nella scuola primaria ci debba essere uno studio dello strumento. Magari nella scuola dell'infanzia uno studio propedeutico, facendo provare tanti strumenti, però il bambino, il ragazzo, lo studente poi devono avere familiarità con gli strumenti. Questo perché? Perché studiando uno strumento, vedendo come funziona, si crea anche una conoscenza più importante per quanto riguarda la musica, il capire qual è la musica di qualità. Molto spesso in Italia c'è una forma di analfabetismo rispetto a questa materia, cosa che invece non succede per esempio nella storia dell'arte, che viene studiata in tutte le scuole medie, nella matematica, l'italiano. Ebbene, credo che la musica e lo strumento debbano diventare presenti e in maniera attenta in tutte le scuole. Questo l'ho già detto in altre sedi, continuerò a dirlo, e infatti ci batteremo anche perché tutte le scuole di indirizzo, tutte le scuole medie, quindi la scuola secondaria di primo grado, possano diventare indirizzo musicale.
Cambiamo completamente argomento e parliamo di lockdown. Da musicista, come hai vissuto quest'anno e mezzo di chiusura?
In maniera terribile. Mi sono sentito imbavagliato, chiuso in casa, senza possibilità di esprimermi. E questo è stato doppiamente doloroso perché, a mio avviso, da parte delle istituzioni non c'è stata la presenza necessaria per sostenere sia economicamente che moralmente il comparto dei lavoratori dello spettacolo. Io personalmente ho la fortuna di avere anche il mio lavoro come insegnante e quindi non ho avuto problemi economici durante il lockdown perché continuavo a percepire dei compensi, ma la maggior parte dei lavoratori dello spettacolo no. E infatti in prima persona conosco persone che hanno vissuto delle situazioni veramente terribili, situazioni tali per cui dopo alcune settimane di lockdown, senza parlare poi dei mesi successivi, si ritrovavano già a non poter pagarsi l'affitto, fare la spesa, mantenere la famiglia. Questo è veramente terribile, c'è stata una grande assenza anche nelle parole, quindi non solo economicamente, perché solo diverse settimane dopo il primo lockdown si è parlato di lavoratori dello spettacolo in maniera anche abbastanza goffa, definendoli coloro che ci fanno tanto divertire. Questo è inaccettabile perché i lavoratori dello spettacolo non sono solo il musicista, non sono solo il danzatore, ma sono decine di migliaia di persone che portano un indotto che da solo vale una fetta considerevole dell'economia italiana, perché parliamo dal sarto che crea gli abiti di scena per il teatro, piuttosto che dal tecnico del suono, il tecnico delle luci, lo scenografo, lo sceneggiatore, insomma una serie di professionalità immense e che sono veramente state dimenticate in una maniera che io posso reputare vergognosa.
A questo proposito, cosa pensi potrebbe accadere alla musica dopo la pandemia?
Allora, io penso che la musica sia un ente immateriale, quindi alla musica che è immortale, è infinita, sicuramente la pandemia non può fare niente, nel senso che la musica c'era prima, ci sarà dopo e ci sarà dopo ancora. Il problema sono gli artisti, sono chi fa musica, chi vive di musica, ma chi vive di spettacolo in generale. Ecco, per costoro sono molto preoccupato, specialmente per questi che non avevano già dei finanziamenti pubblici o magari dei contratti a tempo indeterminato che in qualche modo li hanno tenuti a galla. Ma adesso si sta parlando di ripartenza, però io reputo che lo si stia facendo con molta superficialità, perché faccio sempre l'esempio del carcerato: se finiamo in carcere per 2 anni, poi quando usciamo non ritroviamo la stessa situazione che avevamo 2 anni prima di essere incarcerati. Lo stesso succede adesso, cioè chi si è fermato a marzo e riprende ora non troverà la stessa situazione di marzo, le stesse opportunità che si era costruito nei mesi e negli anni precedenti, perché nel frattempo sono cambiate tante cose, è cambiato il mondo, ma nel piccolo mondo invece che ci riguarda sono cambiate le realtà delle associazioni. Non si è continuato a fare attività, molte hanno chiuso, non ci sono stati dei bandi per continuare le attività, quindi ripartenza sulla carta, ma non basta dire che c'è la ripartenza e questa inizia, non è assolutamente così. Quindi credo che questa ripartenza ci possa essere, ma sarà molto molto più lenta di quello che ci fanno credere e che ci possiamo immaginare.
Sin dagli albori della tua carriera hai sempre avuto un'intensa attività concertistica, o comunque sei sempre stato molto impegnato nell'organizzare e nel partecipare a svariati eventi. Ad esempio, attualmente sei direttore artistico dell'Associazione Culturale Dorian. Adesso che si inizia a sentire la brezza della semilibertà, hai qualche progetto in cantiere?
Sì, ti ringrazio prima di tutto per aver citato l'Associazione Culturale Dorian, alla quale tengo molto. È stata fondata nel 2017 anche dal sottoscritto, e già dal nome si capisce che è una dedica un po' di cuore, un'associazione dedicata a mia madre che si chiama Doriana, e questo ci tengo a sottolinearlo. Progetti in cantiere, sì, ne abbiamo diversi, e ho sempre sentito, per quanto riguarda l'organizzare, la voglia di organizzare anche per altri, quindi non solamente organizzare i miei concerti. Quello lo reputo riduttivo, perché mi piace cercare di diffondere la musica, diffondere la cultura, e come dicevamo prima, di questo c'è tanto bisogno, e bisogna farlo quindi con varie proposte. Abbiamo organizzato presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti di musica leggera, concerti di musica classica, concerti di musica da camera, concerti di solisti, anche abbiamo portato alcuni nomi internazionali come per esempio Peccanini, un grande suonatore di teremi che è scomparso in questi giorni purtroppo. Quindi cosa abbiamo adesso in cantiere? Abbiamo in cantiere un bellissimo concerto sul Castello di Acquafredda a Siliqua, che si terrà il 16 di luglio. Trovate tutte le informazioni nelle mie pagine Facebook, su Instagram. Potete prenotarvi a un'esperienza veramente meravigliosa. Il duo Dorian, formato dal sottoscritto alla chitarra e da Cristina Scalas al flauto traverso, si esibirà sulla cima del castello, sotto le stelle, queste stelle d'estate, e vi assicuro che sarà un'esperienza veramente unica, e vi consigliamo di partecipare e di prenotarvi numerosi. Poi abbiamo un concerto sempre del duo Dorian a Budoni. Questo concerto si terrà il 23 di luglio, si terrà in piazza Einaudi alle ore 22, e naturalmente vi invitiamo. Poi abbiamo un progetto regionale che ormai portiamo avanti da 5 anni, che si è dovuto fermare per ovvie ragioni a causa del lockdown. È un progetto regionale che si chiama Grazia Deledda in Esa Lettura, un progetto che unisce la letteratura, l'inclusione e la musica, e in poche parole sì, è organizzato dall'Unione Ciechi e Ipovedenti di Nuoro, i quali hanno creato questo evento che vede la lettura di due novelle di Grazia Deledda, quest'anno tratte dal libro Il sigillo d'amore, e la prima lettura viene interpretata da un non vedente che ovviamente utilizza il metodo Braille, e poi successivamente la seconda novella viene letta da un vedente utilizzando quindi il sistema che loro chiamano in nero, cioè il nostro sistema di lettura dei vedenti. Lo scopo della manifestazione è quello di dimostrare come sia il non vedente che il vedente, leggendo la novella di Grazia Deledda, trasmettono l'amore per la letteratura, trasmettono il piacere di ascoltare. E questo è un grande messaggio di inclusione sociale, perché siamo abituati al concetto secondo il quale coloro che hanno magari un deficit, un handicap, quello che noi potremmo definire tale, ma che non lo è, devono essere supportati dalla società. In questo caso invece sono i non vedenti che regalano alla società una grande emozione. Oltre alla lettura ovviamente c'è la musica, ecco il coinvolgimento del sottoscritto sia come solista o in duo sempre con la flautista Cristina Scalas. Noi accompagniamo queste letture e poi ci esibiamo dopo questa manifestazione in un piccolo concerto. Contemporaneamente a tutto ciò c'è anche la lettrice LIS, il linguaggio italiano dei segni, che dà la possibilità anche ai non udenti di godere della letteratura. La letteratura, come dicevamo, di Grazia Deledda, in un anno che è il 150° dalla nascita e che ci inorgoglisce perché è il nostro premio Nobel, l'unica donna premio Nobel della letteratura, ed è sarda, di Nuoro, e quindi ci piace onorarla anche in questa maniera. E poi oltre a questi progetti che adesso speriamo di far ripartire per bene, abbiamo anche un festival che sta nascendo, però è ancora tutto da definire e non ne posso parlare, per ora è ancora top secret.
Benissimo, per concludere, che cosa auspichi per il futuro di tutti gli aspiranti musicisti?
Allora, per chi vuole intraprendere oggi la carriera concertistica o comunque vuole vivere di musica, la prima cosa che è necessaria è molto coraggio, perché in Italia è già difficile da un bel po', ma adesso è ancora più difficile. Quindi questo non per essere pessimista o per voler scoraggiare qualcuno, ma il campo musicale è un campo che è veramente molto difficile, ci vuole una forza di volontà enorme. Non per niente i conservatori sono gli istituti dove c'è una percentuale più alta di persone che si ritirano, perché è molto difficile poi iniziare a lavorare. Chi ci riesce sicuramente è fortunato, è felice, io infatti mi considero felice e fortunato, appunto, però non è una cosa che possono fare tutti, ci sono molti sacrifici e i frutti si vedono veramente dopo tanti tanti anni, al contrario di altri campi. Quindi questo è così, e in Italia in più, come dicevamo prima, a causa di un diffuso analfabetismo musicale, purtroppo molto spesso non si riesce nemmeno a capire la differenza tra un professionista e un non professionista. E qui si potrebbe parlare a lungo di come molto spesso certi enti chiedano agli artisti di suonare per dei cachet ridicoli o addirittura gratis, una cosa assolutamente vergognosa. E quindi in un clima culturale del genere potete capire che sia molto difficile vivere da professionisti, infatti non ce ne sono tantissimi. Però chi avesse questo genere di desiderio, questo genere di aspirazione, io faccio tutti i miei auguri a queste persone, perché devono lavorare tanto per arrivarci. Mi viene in mente una frase di Grazia Deledda che parlava più o meno della stessa cosa, però parlava di un figlio magari che voleva fare lo scrittore, e diceva così: se vostro figlio vuole fare lo scrittore o il poeta, sconsigliatelo fortemente. Se continua, minacciatelo di diseredarlo. Oltre a queste prove, se resiste, cominciate a ringraziare Dio per avervi dato un figlio ispirato, diverso dagli altri. E io aggiungerei sicuramente migliore.
Grazie al maestro Davide Mocci per la sua disponibilità. Vi ricordo che potete ascoltare questa e tantissime altre interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e su Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.